Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Il direttore del teatro di Friedrich Dürrenmatt. L'uomo al quale la città doveva soccombere viveva già fra di noi quando non gli facevamo ancora caso. Lo notammo solo quando cominciò a dare nell'occhio con un comportamento che ci parve ridicolo. Tant'è vero che in quei tempi ci si burlava parecchio di lui, eppure quando divenimmo attenti aveva già la direzione del teatro. Non ridevamo di lui come si ride di persone buffe per ingenuità o arguzia, bensì come a volte si ride di cose sconce. Tuttavia è difficile che cosa ci inducesse a ridere nei primi tempi della sua comparsa, tanto più che in seguito lo trattammo non solo con rispetto servile, e questo c'era ancora comprensibile quale segno di timore probabilmente, ma anche con una certa franca ammirazione. Singolare era soprattutto il suo aspetto: era piccolo di statura, aveva un corpo che sembrava senza ossa, tanto che emanava da lui che di viscido. Non aveva capelli e nemmeno sopracciglio, si muoveva come un funambolo che teme di perdere l'equilibrio a passi silenziosi, la cui velocità variava senza criterio. Aveva una voce bassa ed esitante. Quando aveva davanti una persona, volgeva sempre lo sguardo su oggetti inanimati. Però incerto quando presagimmo per la prima volta in lui la possibilità del male. Forse avvenne quando si fecero evidenti in palcoscenico certe innovazioni che gli si dovevano attribuire. Forse, poiché occorre considerare che certi mutamenti che avvengono storicamente in campo estetico non sono messi ancora in relazione col male, quando richiamano per la prima volta la nostra attenzione. Allora pensavamo una mancanza di gusto, piuttosto, oppure ridevamo della sua supposta stupidità. Quelle prime rappresentazioni a teatro con la regia non aveva ancora comunque il significato di quelle che dovevano diventare famose in seguito, eppure contenevano già elementi rivelatori del suo piano. Singolare era per esempio una tendenza alla fissità che caratterizzava già in quel primo periodo i suoi allestimenti, e c'era già in quell'astrazione nelle strutture che più tardi venne accentuata. Non erano dettagli prevaricanti, eppure si infittivano gli indizi di quel preciso disegno che noi intuivamo senza però poterlo valutare. Non lo si poteva paragonare a un ragno che si accingesse a tendere una rete enorme e che tuttavia nel farlo procedesse secondo un apparente disordine, ed era forse proprio questo disordine a sua volta che ci induceva a ridere di lui. ovviamente col tempo ci fu chiaro che mirava poco a poco impercettibilmente ad emergere, e dopo la sua elezione in Parlamento se ne accorsero tutti. Abusando del teatro, cominciò ad ammaliare la folla proprio dove nessuno sospettava l'esistenza di un pericolo. Io comunque diventai consapevole di questo pericolo, ma solo quando i mutamenti in scena ebbero raggiunto un grado che tradì l'intento segreto del suo operato, come in una partita a scacchi. Comprendemmo la mossa che ci annientò solo quando era già stata fatta, e cioè troppo tardi. Ci siamo poi chiesti spesso che cosa induceva la gente ad accorrere al suo teatro. Dovemmo confessarci che era difficile dare risposta a questa domanda. Pensammo a un istinto malefico che coatta gli altri a cercare i propri carnefici per abbandonarsi al loro arbitrio, poiché con quei cambiamenti tendeva a minare la libertà facendola apparire impossibile, al punto che la sua arte costituiva un'aggressione sfrontata al senso stesso dell'umanità. Questo intento lo induceva a eliminare ogni fattore di casualità e a motivare tutto nel modo più meticoloso, tanto che gli eventi in scena soggiacevano a una mostruosa costrizione. Notevole era anche il modo su cui procedeva con il linguaggio, del quale eliminava gli elementi che differenziavano i singoli autori, fino a falsarne il ritmo naturale, a ridurlo alla cadenza uniforme. Gli attori si muovevano come marionette, ma la forza motrice che determinava il loro agire non si manteneva nell'ombra. Era anzi essa stessa a mostrarsi più di ogni altra cosa, come una violenza insensata, tanto che pareva di avere davanti un meccanismo in cui si creasse una sostanza che doveva necessariamente distruggere il mondo. Occorre a questo punto menzionare anche il modo in cui utilizzava luci e ombre, che non gli servivano per rimandare a spazi infiniti o per stabilire così una connessione col mondo della fede, bensì per rivelare la limitatezza della scena, nel senso che strani blocchi cubici delimitavano e frenavano la luce, e ciò gli valse la definizione di maestro della forma astratta. Mediante espedienti occulti evitava anche ogni penombra, così che l'azione pareva svolgersi in degli spazi angusti, come in un carcere. Usava solo il rosso e il giallo, ed un fulgore tale da ferire l'occhio. L'effetto più diabolico consisteva però nel conferire impercettibilmente a ogni evento un senso diverso, e i generi cominciarono a confondersi fra di loro, nel senso che la tragedia mutava in commedia e la farsa diventava tragedia e così via. E sentivamo parlare spesso allora anche delle sollevazioni di quegli infelici che erano smaniosi di migliorare la loro sorte mediante il ricorso alla violenza. Eppure erano sempre ancora pochi quelli che prestavano fede al sospetto che fosse da ricercare in lui l'origine propulsiva di quegli episodi. Di fatto, tuttavia, il teatro gli servì fin dall'inizio solo come strumento per raggiungere quel potere che doveva in seguito svelarsi come rozza tirannia della più spaventosa violenza. Ciò che ci impedì in quel periodo di comprendere meglio il senso di quegli avvenimenti fu la circostanza che cominciò a profilarsi in termini sempre più inquietanti per chi avesse saputo vedere, e cioè la vicenda di un'attrice. La sorte di lei era singolarmente connessa con quella della città, e lui tentò di distruggerla. Quando tuttavia le sue intenzioni su di lei divennero evidenti, la sua posizione nella nostra città era ormai salda, che poté compiere il destino crudele di quella donna, un destino che doveva risultare fatale a tutti, e nemmeno coloro che avevano intuito la natura dell'opera di corruzione ebbero il potere di impedirlo. Fu sconfitta perché disprezzava il potere impersonale di lui. Non era famosa prima che egli assumesse la direzione del teatro, tuttavia aveva una compagnia, una posizione incontestata, pur di scarsa rilevanza, e per il generale rispetto di cui godeva poteva esercitare la sua arte senza quelle concessioni che altri più ambiziosi e più importanti di lei dovevano fare al pubblico. Ed è anche significativo che egli si sia servito di questa circostanza per distruggerla, cioè si è riuscito a provocare la rovina della persona approfittando delle sue virtù.
Black holes.